eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Vediamo le domande che mi avete mandato. Diverse domande, bene, mi fa molto piacere, sono contento, soprattutto perché le domande nascono dall'esperienza personale più che dalla curiosità mentale, intellettuale. È importante che le domande nascano dalla vostra esperienza, dalla vostra pratica, dalla vostra ricerca personale. Allora sono domande vive, autentiche, ok? Al di là poi dell'aspetto puramente intellettuale, così, di curiosità, però le domande più importanti sono quelle proprio che nascono dalla vostra esperienza. Quindi info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande e i temi che volete che vengano trattati durante questo podcast e durante queste dirette, ok? Allora, una cara amica mi scrive e mi dice: la prima domanda riguarda il karma. Quindi entriamo nella tradizione orientale, nella tradizione induista, buddista, in linea generale, anche se poi ci sono varie declinazioni con cui il concetto di karma viene interpretato. È possibile che il karma sia ereditario? Ad esempio, un genitore che compie un'azione negativa. Il karma, anziché ricadere su di lui, ricade su un figlio o qualcuno a lui vicino? Se un genitore muore e non ha fatto in tempo a scontare il suo karma in vita, un figlio o un familiare rischia di ereditarlo? Se sì, questo può accadere anche tra fratelli, sorelle, parenti e amici, oppure il karma è sempre individuale? Allora, il karma, ovvero la legge di causa-effetto, azione-conseguenza, disarmonia-compensazione, o comunque possibilità di crescita, di continuo miglioramento nella direzione della consapevolezza, della comprensione della nostra identità e evoluzione potenziale, umana, divina. Quindi il karma è anche da leggersi come una continua opportunità di crescita, di sfidare i propri parametri, di allargare i propri orizzonti e superare magari anche quelle cose che in un primo momento non si sono superate. E allora ecco che la vita ce le ripropone. Un po' come la malattia, quando diventa un messaggio inascoltato che obbliga il nostro corpo a farsi amplificatore perché quella comprensione, quel messaggio esistenziale possa essere ascoltato e quindi si attivino quelle scelte, quei cambiamenti necessari non solo per la nostra guarigione ma anche per una nostra maggiore realizzazione nell'ambito della nostra vita. Quindi il karma è da leggersi non tanto come una legge di contrappasso, cioè sei stato cattivo, allora poi nella vita successiva verrai punito, perché questa è una versione un po' viziata, un po' popolana, un po' religiosa. Karma va letto come sempre opportunità di superare i propri limiti, di crescere, di districarsi dall'illusione. E allora ecco che la vita ci propone continue possibilità, continue sfide. Ma non perché siamo stati cattivi, allora c'è la punizione, allora eri cattivo, quindi poi rinasci magari un animale brutto. Ecco, queste sono poi interpretazioni estremamente superficiali del concetto di karma. Il karma è una possibilità di crescita ed è naturale che sia così. Se una cosa non funziona, continua a non funzionare finché non la cambi. E allora ti si ripropone poi quel disagio, quella carenza, quella disarmonia prodotta da un qualche cosa che dovrai rivedere nell'ambito della tua vita. Poi, certo, se adottiamo la teoria della reincarnazione, allora certamente individualmente ognuno è chiamato a rispondere di questa potenzialità di crescita attraverso tutte le sue possibili vite, tutte le sue possibili manifestazioni su questo mondo, su questa terra. E allora il karma diventa un fenomeno animico. Quindi non è solo legato all'identità spirituale e psicofisica di questa incarnazione, ma essendo noi natura spirituale, essendo noi anima, ecco che al di là di quello che è il corpo fisico collocato in un'incarnazione spazio-temporale precisa, al di là della nostra manifestazione materiale, è la nostra anima il protagonista dell'esperienza evolutiva, no? La nostra anima, il nostro sé superiore, la nostra coscienza, la nostra identità spirituale, e quindi identità spirituale che via via, attraverso più vite, più manifestazioni corporali, potrà essere protagonista di questa avventura di illuminazione, di coscienza, di realizzazione. E allora è questo il soggetto. Pertanto ecco che di vita in vita è vero che, essendo quello il soggetto, cioè la parte sottile, la parte spirituale, a prescindere dall'incarnazione, continua la sua evoluzione possibile, e quindi ecco che di vita in vita si vanno a riproporre tutte quelle occasioni di crescita, di sviluppo, di superamento, di guarigione, eccetera, eccetera. Quindi il karma è individuale fondamentalmente, non è come i debiti che passano eventualmente agli eredi. Il karma è individuale, è individuale. Io ho sentito anche parlare di karma di popolo, cioè un'etnia, un popolo che protagonista in quanto identità macrocosmica, no? In quanto identità metasociale, protagonista di certi eventi storici, ecco che è quel popolo, inteso nella sua collettività, il protagonista del karma. Può darsi che sia così, però insomma ci può anche stare, ma io credo che il karma sia un fenomeno squisitamente individuale. Poi, teniamo anche conto di questo. Quando noi nasciamo, è ovvio che secondo ciò che è giusto, cioè secondo le dinamiche dello spirito, non nasciamo a caso, presso genitori a caso, in un contesto storico e sociale a caso, ma ci collochiamo perfettamente giustapposti a tutta una serie di equilibri, a tutta una serie di flussi naturali ed evolutivi. Quindi esiste una, come dire, una matematica cosmica, una geometria cosmica, per la quale ogni fenomeno ha un senso. Quindi anche il fenomeno della nascita ha un senso, e ognuno di noi nasce esattamente in un'armonia, in un contesto adatto per la sua realizzazione. E quel contesto sicuramente risentirà del nostro karma, e è anche vero che noi siamo portatori di opportunità evolutive, quindi anche i nostri genitori, attraverso la nostra nascita, in quanto loro evento esistenziale, avranno elementi karmici, avranno elementi esistenziali che li coinvolgeranno, perché noi siamo nati a loro in quel certo contesto familiare, in quel certo momento. Quindi c'è sempre una interrelazione tra evoluzioni, sviluppi, possibilità, dinamiche karmiche, cioè è tutto un grande gioco interattivo fatto di interrelazioni. Per cui noi nasciamo in quel contesto, giusto per noi, giusto per i nostri genitori, tutto ha un senso, però non direi che il karma dei genitori o dei fratelli o della famiglia, o se uno non riesce a portare avanti un proprio progetto potenziale evolutivo, allora questo si trasferisce ai figli come peso karmico compensativo. No, non è così. Diventa una giustificazione, diventa uno scaricabarile. Non ha senso questa cosa. Non ha senso. Ognuno risponde per se stesso. Ok? Quindi, ecco qua la prima domanda. Seconda domanda, sempre della stessa persona, che me ne ha fatte diverse, quindi semmai poi diamo spazio anche agli altri e le riprendiamo in puntate successive, queste tante domande che mi ha mandato questa amica. Allora, la seconda domanda riguarda egregore e larve. Qui siamo nell'ambito dell'esoterismo, delle psicocreature, forme pensiero, entità di vario ordine e grado, proiezioni psichiche collettive che poi si trasformano in entità vere e proprie dal punto di vista energetico, dal punto di vista sottile, che abitano i campi dell'astrale. Quindi entriamo nell'esoterismo che insomma esige un pochino di studio, un pochino di applicazione. Nel mio libro Anima e Realtà io descrivo un po' questo ecosistema sottile, energetico, psichico, che chiamiamo astrale, mentale, che ha a che fare con il nostro inconscio individuale, con l'inconscio collettivo e con la formazione anche di forme pensiero che poi possono diventare attive, viventi, senzienti, quindi grandi egregore che poi sicuramente interagiscono sul piano psichico con le persone, con il mondo. Discorso molto complesso questo, perché è un'interazione tra ciò che è dentro di noi e ciò che si sviluppa fuori di noi come stratificato psichico collettivo. Comunque, la seconda domanda riguarda egregore e larve. Spesso le larve poi sono forme pensiero predatorie, no? Un po' come i voladores. Anche se sui voladores, mi riferisco a Castaneda, bisognerebbe fare tutta una serie di puntualizzazioni, semmai quando avremo tempo lo facciamo. È possibile essere contagiati dalla larva di un'altra persona, quindi essere attaccati dalla larva o egregora di qualcuno a noi vicino? Sì, questo è possibile, perché noi siamo delle antenne, siamo in continuo scambio, quindi effettivamente se interagiamo, e in proporzione a quanto interagiamo con una determinata persona che però è vittima delle sue fobie, traumi, nevrosi, disarmonie, problematiche o è vittima anche di aggregati psichici che insistono sulla sua mente, sulla sua aura, è possibile che questi aggregati psichici a un bel momento interagiscano anche con noi, che abbiamo rapporti e relazioni con questa persona. È possibile. È possibile, soprattutto se si tratta di rapporti emotivamente intensi, quindi rapporti sentimentali, rapporti sessuali. È possibile questo. Anche negli ambienti di lavoro si possono creare queste situazioni dove effettivamente è come se ci fosse quasi un contagio, no? Perché queste creature, tra virgolette, attingono da dove possono, da dove riescono. Allora che bisogna adottare una certa centratura, ma anche perché esiste il fenomeno del vampirismo psichico tra le persone, a volte in maniera anche inconscia, e allora è necessario essere centrati, allineati, consapevoli dei propri propositi, della propria volontà e distinguere quello che è roba tua da quello che non è roba tua. E allora lì bisogna fare un lavoro anche di meditazione, un lavoro energetico che ci permetta questa centratura, questo discernimento e la capacità anche di convivere all'interno di situazioni predatorie o pesanti. Bisogna rafforzarsi da questo punto di vista, certamente. Quindi è possibile essere, tra virgolette, contagiati? Sì, sì, è possibile ereditare la larva di una persona defunta. Questo di solito lo fanno gli ambienti, le larve delle persone defunte. Sì, se c'è anche qui una certa morbosità di attaccamento, è possibile questo, soprattutto nei 3 giorni successivi alla morte, è possibile questo, perché c'è comunque una rispondenza, una risonanza, quindi c'è una sintonizzazione che permette questo genere di traslazione di una larva. Però ecco, capita quando c'è anche un attaccamento piuttosto morboso, quindi non c'è una cultura sana della morte, quindi c'è un attaccamento, c'è un'ossessione, c'è possessività, c'è un certo attaccamento malsano alla persona, ai suoi ricordi, e questo può generare, ecco, questo fenomeno. È possibile. È possibile anche che uno se le crei le proprie larve, ovviamente. Anche se in generale le larve, le entità di questo tipo, siamo nel basso astrale, quando lasciano una persona defunta si arricchiscono dell'autopasto e in genere o si dissolvono o si distribuiscono presso i parenti un pochino, questo può accadere, oppure infestano un ambiente, però parliamo già di un qualcosa di molto pesante, però è possibile. Vediamo, dai, terza domanda, poi diamo spazio anche agli altri, perché qui mi hai mandato 7 domande, quindi bene, materiale per anche per i prossimi podcast. Terza domanda, purtroppo può succedere di perdere qualcuno che abbiamo amato molto, al quale abbiamo dato energia, tempo, amore e con il quale si è creato anche un forte legame sottile. Mi riferisco sia ad una persona con la quale si è chiuso un rapporto, che è morta, ma anche ad un animale domestico che abbiamo perso. Soprattutto in caso di morte, sentiamo un dolore lacerante, ci sentiamo svuotati e chi non c'è più ci manca da morire. Qui è anche un problema di prospettiva, perché avere anche una cultura della morte come passaggio, come ciclo della vita, quindi nascita, vita, morte, rinascita, bisogna un pochino meditare per recuperare una cultura della morte che non sia così pesante, dolorosa, che non ci getti nello sconforto, nel dispiacere, nel dolore. Bisogna lavorarci un po' su questo aspetto. Certo che dispiace, però anche qui giocano poi dei meccanismi di ego, di possessione. Ti spiace più per te che non hai più quella persona, più che per la persona che di per sé è morta. Quindi si innescano tutta una serie di cose che poi in realtà impediscono anche il viaggio libero e sereno di questa persona, perché mantengono un legame, creano un clima emotivamente pesante, di sensi di colpa, di mancanza, mentre invece bisogna coltivare una visione più fluida della morte. Sentiamo che una parte di noi e della nostra anima sono andate via con chi ci ha lasciato, a volte è la parte migliore di noi. Questo è un meccanismo psicologico, eh? Credi che questo sia possibile, che chi ci lascia, soprattutto per via della morte, porta con sé una parte di noi, fisica, energetica e sottile? Ma questo è un fenomeno di vampirismo. Non dovrebbe accadere, non deve essere così, non dobbiamo permettere che sia così. Quindi va bene il dispiacere, la tristezza, il disagio, però poi bisogna lasciare andare e comunque preservare il proprio equilibrio, perché la vita continua. Forse la mancanza che sentiamo non è solamente di chi non c'è, ma anche di quella parte di noi che abbiamo perso insieme a chi è andato via. Certo che sì, però questo non deve accadere, ok? Mi piacerebbe sapere la tua opinione al riguardo. Pensi che possiamo possiamo recuperare quella parte di anima che abbiamo lasciato andare con chi abbiamo amato? Se sì, come? Continuando a vivere. E allora ecco che si cicatrizzano le ferite, il tempo è un grande guaritore, però bisogna continuare a vivere, darsi pace e ammettere che questa è la dinamica esistenziale, fondamentale, inevitabile, ineludibile, nella quale siamo protagonisti e coinvolti. La vita è questo, vita, morte, rinascita, trasformazione, cambiamento, evoluzione, amore, sentimento, certo, però ecco, bisogna anche educarsi a una visione che è naturale della vita. Poi se uno si inoltra in un cammino di ricerca spirituale, esoterico, iniziatico, allora avrà ancora più strumenti per comprendere la natura della vita e di conseguenza la natura della morte e le dinamiche evolutive ad essa associati. Però ecco, non ci deve essere questo attaccamento che addirittura lacera i nostri stessi corpi sottili, le nostre parti d'anima che vengono vampirizzate o dal defunto o dalle sue larve. Ecco, questo però è un fenomeno malsano, non ha senso. Però ecco, continuando a vivere, riprendendo in mano la propria vita, metabolizzando il lutto, si va avanti e certamente si recupera il proprio equilibrio e la propria la costituzione psicofisica e spirituale ideale. Certo che sì. Va bene? Allora, abbiamo fatto 3 domande, adesso poi andiamo avanti con altre persone e poi riprendo le tue domande nel podcast successivo. Grazie per queste domande molto interessanti, molto importanti. Allora, un altro caro amico mi scrive e mi dice: vorrei chiederti di insegnarci alcune pratiche per aumentare la consapevolezza durante la giornata, cioè tenere la mente e il corpo focalizzati sul presente quanto più possibile. Ecco, intanto questa che non diventi un'ossessione, perché già andiamo fuori strada. Quindi che ci sia molta naturalezza, spontaneità, fluidità e serenità nel coltivare anche queste ambizioni importanti, perché è giusto voler essere presenti, centrati, vivere il momento presente pienamente, essere capaci di scelte consapevoli, essere il meno condizionabili possibili, pur nell'interazione ragionevolmente sensata con gli altri, educata, gentile, generosa e amorevole. Però ecco, che non diventi un'ossessione quella del ricordo di sé, quella del essere presenti, quella del qui e ora, perché sono seghe mentali New Age che non devono diventare il trip ulteriore che si aggiunge a quelli che già abbiamo. Quindi molta naturalezza e molta fluidità nel voler portare avanti anche questa attenzione legittima, lecita, anzi importante, bene, bene, porsi questo obiettivo, però ecco che non diventi un trip. Quindi tu mi dici tenere la mente e il corpo focalizzati sul presente, quanto più possibile, evitando che la mente saltelli da un pensiero all'altro, anche quando stiamo facendo cose importanti, come guidare l'automobile. Intanto, molto interessante, questo mi ricorda quel documentario che si intitola Lo Sfidante, non so se l'avete visto, è carino, un po' lungo, un po' lento, però merita di essere visto. Quindi se non l'avete mai visto andate su YouTube, cercate Lo Sfidante, ed è un documentario proprio concentrato sul tema del pensiero associativo, il dialogo interiore incessante che diventa quasi autosabotante, autoinibente, quel pensiero associativo che ci impedisce e di essere consapevoli di quello che stiamo facendo nel momento, ma anche di pensare, di ragionare, di seguire con coerenza un filo del nostro ragionamento, del nostro pensiero applicato. Quindi effettivamente il dialogo associativo interiore diventa dispersione. E a volte ci sono persone che hanno la musica nella testa, una canzoncina nella testa. Questi sono tiranni energetici. Perché? Perché probabilmente non ci piace quello che stiamo facendo. E allora la nostra mente cerca vie di fuga. Allora qui dobbiamo o cambiare il modo con cui facciamo quello che facciamo, oppure cambiare quello che facciamo. Perché vuol dire che stiamo vivendo una frustrazione fondamentalmente. Allora la nostra mente cerca continue evasioni, però purtroppo non possiamo permetterci di seguire quelle evasioni che diventano dispersioni, perché in realtà ci impediscono di essere dove dobbiamo essere. So che questo si può fare con la meditazione, ma durante tutta la giornata cosa possiamo fare per educare la mente a una perenne consapevolezza? Allora, la perenne consapevolezza è un discorso un pochino più avanzato come prospettiva. Intanto cominciamo a provare a vivere 2-3 minuti della nostra giornata in cui non disperdiamo pensiero. Allora, la meditazione è una pratica fondamentale, perché ci aiuta, attraverso dei momenti precisi di esercizio, di pratica meditativa, a trasferire poi quello stato di coscienza, quella presenza, quella capacità di silenzio nel nostro quotidiano. Quindi l'esercizio della meditazione è molto utile, perché poi la meditazione possa diventare uno stato di coscienza quotidiano, un modo di essere nella nostra quotidianità, quindi più presenti, più centrati, più capaci di pensiero, di scelta consapevole, meno vulnerabili ai condizionamenti esterni e capaci di progettualità esistenziale. Questo è importantissimo, no? Essere capaci di progettualità esistenziale con serenità d'animo, senza attivare una volitività eccessiva, quindi anche mitigare quello che può essere il proprio desiderare. A volte siamo anche vittime di questa continua necessità di desiderare, e una certa New Age ci ha diseducato molto a questo proposito, abituandoci a desiderare, no? E allora ecco la legge di attrazione per desiderare prosperità, per desiderare cose materiali, soldi, abbondanza, per desiderare più clienti, per desiderare più lavoro, per desiderare l'anima gemella. E questa è proprio una malformazione New Age, i 101 desideri, insomma, io ne ho sentite di tutti i colori, insomma. E questo secondo me non va nella direzione invece di un equilibrio dove, grazie all'interrompere questo flusso del desiderare, si ricomincia veramente a vivere e quindi conseguentemente si impara a volere, che è un'altra cosa. La volontà è diversa dal desiderio. I desideri degli ego posticci, capricciosi, sono spesso desideri inculcati, condizionati, che giungono dall'esterno, sono falsi bisogni, falsi desideri che si riferiscono a false identità. Invece, la capacità di volere, cioè l'intento, che corrisponde alla nostra linea esistenziale autentica, il nostro sé reale, che ha la sua evoluzione, il suo progetto esistenziale, il suo percorso, il suo Dharma, allora ecco che il volere, la volontà vera, il proposito evolutivo che è non tanto avere quanto essere, ma neanche tanto essere quanto scoprire, esplorare, imparare, vivere emozioni, vivere sentimenti, vivere esperienze, vivere il bello, con creatività, con voglia di senso. Ecco, allora è il vivere, non è né l'avere né l'essere, è il vivere, è il viversi, perché noi abbiamo. Noi siamo. Certo è che se siamo identificati con le nostre parti fasulle, illusorie, costruite artificialmente dalla società, dall'ambiente, dai genitori, e allora ecco che creiamo questa carenza di essere e di avere, e allora abbiamo bisogno continuamente di colmare questa carenza. Attraverso che cosa? L'esperienza materiale, che però non ci sazia mai. Quindi attenzione. Per evitare questa dispersione psichica, beh, sì, ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono sviluppare durante il giorno, ma a me viene in mente, per esempio, quando fate qualche cosa di meccanico, tipo, non so, stai lavando i piatti, no? Non è che devi pensare a chissà cosa. E di solito vai, no? Vaghi. Allora, bene, allora, quando fai qualcosa di meccanico per cui ti puoi permettere di osservarti, allora prova ad interrompere il flusso del pensiero associativo, prova ad interrompere la verbalizzazione nella tua mente e quindi interrompere il pensiero discorsivo, che poi è associativo, no? Prova a coltivare il silenzio della mente. Stai lavando i piatti, allenati a silenziare. Nel silenzio, non ascoltando musica, nel silenzio, prova a silenziare. 1 minuto, ce la fai? 2 minuti? Poi boh. Poi certo, coltivare un'attività meditativa è utile, una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, ci sono delle pratiche quotidiane precise. La respirazione circolare, un ottimo drenaggio tensionale. È proprio rappresentato dalla pratica della respirazione circolare che puoi fare prima di cena, a digiuno, tornato a casa dalla tua giornata lavorativa. Ecco che ti sdrai sul letto, fai un po' di respirazione di bocca, veloce, di pancia. Ci sono tanti video su YouTube che fanno vedere come funziona la respirazione circolare. Poi, se leggete il libro Percorsi di Alchimia Personale, se ne parla, è un libro che ho scritto con altri autori, Erika Holland e Giovanni Gnecchi, e proprio il Gnecchi entra nel merito dell'importanza della respirazione, in particolare della tecnica della respirazione circolare. Quindi in quel testo trovate anche indicazioni importanti a questo proposito. E questa è un'ottima pratica di drenaggio tensionale che aiuta anche a calmare la mente, no? Nella sua continua e goffa parlantina incessante. Però ecco, osservati, quando puoi permettertelo, cessa il pensiero, allenati in questo modo, è fondamentale. Però bisogna supportare queste attenzioni con degli esercizi e tecniche meditative che ti permettano anche di assaggiare che cosa vuol dire finalmente uno stato di coscienza fluido. Ok? Prova con questo piccolo accorgimento intanto. E poi è il corpo è molto importante, quindi anche dedicarsi a un'attività fisica è molto importante, per scaricare un po' la mente. Un altro amico, dai, siamo alla mezz'ora, facciamo ancora una domanda, vediamo se riusciamo. Un amico mi chiede: c'è possibile correlazione fra le varie personalità, tipi, sottotipi, che vengono presentate nell'enneagramma e le personalità multiple di cui siamo composti? Sì, Sì, c'è una correlazione. Diciamo che tante scuole di pensiero hanno cercato di, come dire, mappare l'individuo, cioè comprendere com'è configurata la nostra mente, com'è configurata la nostra psiche, come siamo fatti dentro. E allora abbiamo tanti tentativi di sviluppare dei riferimenti con dei codici convenzionali, perché poi ognuno dovrà lavorarci e trovare la propria soggettiva mappatura interiore. Però molte scuole di pensiero hanno offerto degli strumenti di partenza molto interessanti. Pensate all'astrologia, il tema natale. Pensate effettivamente all'enneagramma, di cui Gurdjieff è stato poi uno dei principali divulgatori, no? Certo, esiste la teoria delle personalità individuali, di cui io parlo in Anima e Realtà nel mio libro, che parte dal presupposto che dentro di noi ci sono tante, tante parti, tanti io, spesso in conflitto tra loro. Questa poi è una visione che veniva adottata anche da personaggi molto importanti del passato, come Aurobindo, Osho, Crowley, Castaneda, Krishnamurti, Steiner, Gurdjieff, ok? Questa idea di un'anima composita, strutturata di tante parti, di tanti io che sgomitano per essere l'unico vero io. Nessuno di essi è l'unico vero io, perché l'unico vero io è qualcosa che sta a monte, retrostante, che appunto è adombrato da questi ego fasulli, tutto sommato, fasulli nel momento in cui ci identifichiamo con essi, no? Queste sono anche interfacce necessarie per interagire con la realtà. Però queste devono essere maschere, costumi di scena. Nel momento in cui noi ci identifichiamo col nostro personaggio, abbiamo perso di vista noi stessi, abbiamo perso di vista l'attore. E allora si sviluppano tutta una serie di teorie, di meccanismi, di tentativi per dare degli strumenti di autocoscienza. L'enneagramma è un ottimo strumento. È un ottimo strumento che può essere usato per configurare la tipologia delle nostre personalità interiori, perché avremo una modalità di essere che può partecipare ad un certo tipo, a un certo NA tipo, che ci contraddistingue prevalentemente. Però dentro di noi abbiamo anche altre parti che potrebbero corrispondere ad altri NA tipi. E allora è bello interfacciare questi due sistemi. Io lo faccio nel terzo anno, nel quarto anno dell'Accademia. Si fa questo lavoro, no? Di utilizzo di diverse mappe, no? Perché ognuno poi possa trovare il proprio territorio interiore e quindi sviluppare poi la propria strada di consapevolezza. E poi chiedi, è possibile che solo alcuni frammenti proseguano il cammino fra le varie esperienze di incarnazione e altre si disperdano, ritornando all'indistinta energia complessiva? Sì, è possibile, ci sono parti di noi che riescono poi a trovare una soluzione armonica e a rifarsi quindi a qualche cosa di più profondo, divenendone strumento, e allora quell'identità è la protagonista di un'evoluzione che può essere intuita anche come filo conduttore riconoscibile da una vita all'altra. Altre parti si disperdono e quindi partecipano magari ad altre occasioni, altre manifestazioni. Sì, è possibile questo. La reincarnazione come fenomeno non è lineare, proprio perché noi, non essendo integri dentro di noi, quando lasciamo il corpo fisico, questa mancanza di integrazione comunque ce la portiamo dietro e quindi le nostre parti si disperdono. Si rischia proprio neanche di riuscire a portare avanti una linea riconoscibile della nostra identità da un'incarnazione all'altra. Ok? Bene, argomenti molto specifici, complimenti, molto interessanti, molto importanti. Io allora, c'erano ancora delle domande, mi dispiace, vediamo la prossima volta di dare spazio anche alle domande che mi avete fatto, che mi sono arrivate, che non abbiamo fatto in tempo a trattare oggi. Continuate a seguire il podcast, sia come diretta Facebook, che rimane, ve la potete guardare in qualunque momento, ma sapete anche che io l'audio lo carico nel sito dove elenco tutti i podcast, tutte queste trasmissioni. E quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. www.accademiaacos.it per vedere il calendario degli eventi, le varie attività. Stasera a Terni riprendiamo la meditazione, primo livello, prima lezione. Domani e dopo sarò a Robecchetto in provincia di Milano. Quindi le attività accademiche si sviluppano. Se avete bisogno di informazioni, controllate il mio profilo oppure la pagina dell'Accademia o il sito e avrete tutte le informazioni. Oppure mi contattate info@carlodorofti.com. Grazie a tutti, buona giornata, ciao!